State ascoltando l'Astrolabio, il podcast di Montefedi sotto lo stesso cielo, una rassegna culturale promossa dalle Acli di Bergamo, che da 13 anni offre mappe celesti per decifrare la realtà, con un'attenzione alla pluralità e alle differenze. Se volete conoscerci, visitate il nostro sito www.montefedi.it e seguiteci su Facebook e Instagram.
Su questo anomalo 2020 sta ormai calando il sipario. A breve sarà Natale. Sotto l'albero si raccolgono sempre pensieri e speranze per il futuro. Quest'anno si stanno aggrovigliando anche preoccupazioni, oseremmo dire inevitabili, dato lo strascico che il virus sta portando con sé. Illusioni e prefigurazioni si mischiano a cupe previsioni. La rassegnazione sembra impadronirsi e aleggiare sui nostri castelli mentali. È possibile un antidoto a tutto questo? Ma facciamo un passo indietro. Che cosa è avvenuto quest'anno? Lo chiediamo a Daniele Rocchetti, ideatore della rassegna e presidente delle Acli di Bergamo.
Credo che la pandemia in corso abbia messo in crisi il modello di sviluppo, che pareva poggiare su alcuni dogmi incontrovertibili. Due in particolare: il dogma della crescita, sempre e comunque, e il paradigma tecnocratico. Avevamo tutti una fiducia cieca nei confronti delle magnifiche sorti progressive della scienza e della tecnica. Abbiamo visto che non è così. La scienza per statuto procede per esperimenti e per fallimenti. Siamo noi che, avendo fatto della vita fisica il tutto, chiediamo alla scienza, alla medicina in particolare, di offrire quelle risposte che non sempre sono in grado di dare. Ma la pandemia ha messo in crisi anche le fedi, tutte le fedi, perché la pandemia ha toccato pesantemente le vite di uomini e di donne, di vecchi e di giovani. Molti di loro, in ogni parte del pianeta, sono morti, sono stati gravemente ammalati. Tutto questo ha messo in crisi la promessa di vita buona che le fedi portano con loro. Come continuare a credere, anche quando le prospettive di una vittoria sulla sofferenza e sulla morte appaiono negate dagli eventi? C'è un senso in questa sofferenza che incombe e ci attanaglia? Che cosa c'entra Dio, qualunque sia il suo nome? Domande serie alle quali le fedi non possono sottrarsi se vogliono essere interlocutrici credibili dell'uomo contemporaneo.
C'è però una domanda che inquieta ognuno di noi e a cui tutti vorremmo poter dare una risposta. Come sarà questo 2021? Non lo chiediamo ad una, ma a ben tre persone di tre religioni differenti. Immergiamoci nell'universo islamico. Lo facciamo con Sumaya Abdelkader, cofondatrice dei Giovani Musulmani d'Italia e consigliere comunale di Milano. Ha seguito, tra le altre cose, la quarta stagione di una serie Netflix tra le più seguite dagli adolescenti, Scam Italia, con occhio nuovo e autentico. A lei abbiamo chiesto:
cara Sumaya, in che modo l'Islam, che come ogni religione di pratiche ci vive, ha vissuto il venerdì durante la pandemia? Quali le speranze di integrazione per il 2021? E soprattutto, un augurio da credente.
Sicuramente la pandemia ci ha messo di fronte a molte sfide, anche per i fedeli e i credenti. In particolar modo la possibilità di aggregarsi in preghiera. Non è stato possibile neppure nelle moschee per molti mesi. E quando è stato possibile si sono prese tutte le misure affinché si potesse garantire la sicurezza delle persone. La novità che è stata introdotta, per esempio, è la preghiera distanziata. I musulmani solitamente pregano spalla a spalla, fianco a fianco, attaccati come segno di unione e comunità. E invece, a causa di questa pandemia, è stato necessario rivedere questa tradizione e distanziare i fedeli che pregano, proprio per mantenere la sicurezza di tutti, perché questo è un principio islamico, comunque, la tutela del gruppo, della comunità, della società, anche a costo di derogare alle regole. Di spazi di intersezione ce ne sono tanti, e ormai è da tempo che si lavora per costruire legami, ponti, occasioni di confronto, dialogo, conoscenza, eccetera. Bisogna rafforzarli e consolidarli, e che Il 2021 sia l'occasione per crescere e fare dei salti di qualità. Ed è per questo che auguro a tutti, da credente, che questo 2021 sia più sereno per tutti, più attento e accorto verso il prossimo, che sia pieno di solidarietà e pieno di voglia di aiutarsi per crescere con un orizzonte comune che ci accomuna tutti.
Restando nel microcosmo orientale, ci spostiamo sulla riva ebraica. A fornirci spunti sarà Miriam Camerini, quest'anno ospite della nostra rassegna, ebrea e regista teatrale. Nata a Gerusalemme nel 1983, laureata in lettere e storie del teatro a Milano, in Bibbia e letteratura rabbinica a Gerusalemme. Attualmente sta studiando per diventare rabbino. Nel 2019 ha pubblicato Ricette e precetti, un libro che spiega il rapporto intricato tra cibo e norme religiose.
Cara Miriam, come avete vissuto in comunità le tre feste ebraiche autunnali? Che anno è quello che inizia a gennaio secondo la numerazione ebraica? E che cosa ti aspetti dal 2021?
Tzivanu lehadlik Le tre feste autunnali di Rosh Hashanah, Capodanno, Kippur, il giorno dell'espiazione, e Sukkot, la festa delle capanne, che quest'anno si sono svolte tra la fine di settembre e la prima metà di ottobre, sono state vissute questa volta molto più in casa che non in sinagoga e negli spazi pubblici come invece normalmente consuetudine. Ovviamente sono mancate a tutti e a tutte le occasioni di incontro con gli amici, le famiglie, e c'è stato più rivolgimento verso l'interno. Una delle poche cose positive è stato per esempio che alcune persone hanno imparato i riti che solitamente demandano al parente più osservante o al rabbino, hanno dovuto farsene carico e responsabilità in ogni famiglia, quindi per esempio il precetto del Capodanno di suonare lo shofar, il corno, in alcune famiglie è stato, come nella mia per esempio, è stato svolto dai membri stessi della famiglia, non potendosi affidare alla suonata in sinagoga perché soprattutto i membri più anziani, i genitori delle famiglie non si fidavano ad andare in sinagoga, quindi è stato un momento per stare insieme in maniera più familiare. Il conto degli anni nella tradizione ebraica ha dato appunto questo settembre avvio all'anno 5781, quindi una conta del tempo diversa sia per dove la si fa iniziare che per dove si svolge l'anno rispetto al calendario solare. Il calendario ebraico è misto lunare e solare e l'anno appunto inizia sempre in autunno fra settembre e ottobre, quindi da un lato c'è stata questa speranza, questa sensazione che questo terribile 2020 per noi finisse qualche mese prima. A parte gli scherzi, c'è stato appunto comunque in autunno un momento di ottimismo maggiore perché avevamo vissuto un'estate finalmente all'aria aperta. In generale, contare il proprio tempo è il primo precetto che l'Eterno dà al popolo ebraico in quanto popolo, quindi non più tribù, patriarchi, ma proprio il popolo ebraico, viene definito dal primo precetto che è quello di contare il tempo in Esodo capitolo 12 ed è il primo passo verso la liberazione dalla schiavitù d'Egitto, è quello di fissare il capomese di Nissan, quindi il mese primaverile in cui capita la Pasqua, anche quella cristiana, e proprio un ammasso di schiavi come sono appunto i figli di Israele in Egitto inizia a prendere forma di popolo proprio nel momento in cui dà forma anche al suo tempo, quindi non sono più un ammucchiamento di giorni tutti uguali uno all'altro come quello delle persone che lavorano non per se stesse ma per un padrone senza nessun tipo di riconoscimento, senza nessuna finalità, senza nessuna progettualità. Invece numerare, contare il tempo è ciò che il popolo ebraico è chiamato a fare per andare verso la redenzione dalla schiavitù, e poi una volta liberato fisicamente dall'Egitto c'è il conto invece successivo delle 7 settimane, 49 giorni che separano Pesach, la Pasqua, dalla Pentecoste, Shavuot, la festa appunto delle settimane, che è quella in cui i figli di Israele al Sinai ricevono le tavole della legge, la Torah, quindi proprio la rivelazione, il momento del patto con l'Eterno. Quindi appunto la centralità di contare il tempo è molto forte nella tradizione ebraica, e adesso in cui invece ci troviamo in un momento che secondo il calendario solare, secondo anche proprio la nostra percezione di esso, è quello in cui le giornate si fanno più corte, proprio in questi giorni, Santa Lucia, siamo veramente nei momenti di maggior buio e minor luce, per questo molte delle nostre festività, sia quelle cristiane che quelle ebraiche, portano più luce, quindi oggi ci troviamo all'interno della festa di Hanukkah, che è la festa ebraica in cui si accende un nuovo lume ogni sera per 8 giorni. L'augurio per questo nuovo anno solare 2021 e per tutte queste festività di questo periodo, Natale, Hanukkah, è di poter veramente trasformare questa oscurità in luce, trovare la luce dentro di noi, dentro i nostri rapporti, concentrarci sul bene che vogliamo alle famiglie, agli amici, e uscire più luminosi da questo periodo buio che abbiamo vissuto e che si spera che vada ormai a concludere. Appunto, dopo i giorni più corti dell'anno, le giornate immancabilmente cominciano a riallungarsi. Allora auguro a tutti noi che si riallunghi il periodo di luce. Buone feste!
Infine, ci siamo addentrati nel cristianesimo ed abbiamo individuato un ottimo interlocutore, Don Armando Matteo, assistente nazionale della FUCI dal 2005 al 2011, docente di teologia fondamentale presso l'Urbaniana di Roma, autore di diversi e acuti saggi a cavallo tra sociologia e teologia. Tra i titoli più celebri, La prima generazione incredula, La fuga delle quarantenni e quest'anno Evviva la teologia.
Caro Don Armando, anche a lei poniamo 3 annose questioni. La pandemia ha messo in luce un inaridimento della pratica religiosa. Il Covid ha accelerato un processo già avviato o ha portato a galla un novum ingovernabile? E poi, è davvero un problema la messa di Natale 2 ore prima? Forse è bene chiedersi perché il Natale capiti il 25 dicembre? E infine, un augurio da credente per il 2021.
Cari amiche e cari amici, giunge al termine uno degli anni più terribili che la nostra storia recente abbia mai conosciuto. Un anno con tanti morti a causa del Covid-19, un anno con tantissimi di noi che hanno fatto la terribile esperienza di questo virus, un anno con tante frustrazioni e tante limitazioni economiche e psicologiche. Ed in verità tutto questo non ha risparmiato neppure il mondo della fede. Nel periodo lungo e triste del lockdown, i credenti sono stati fisicamente lontani gli uni dagli altri. Non abbiamo potuto dare speranza e conforto a chi pativa l'incontro con la morte, né consolazione a chi restava in vita. Non abbiamo potuto visitare i malati, né i carcerati. Non abbiamo potuto celebrare insieme l'Eucaristia. Abbiamo tutti insieme patito il segno delle chiese vuote. Ed anche dopo la fine del lockdown rigoroso, le nostre comunità hanno faticato e faticano a riprendere il passo abituale. Si fa fatica a rivedere i bambini e le bambine nelle nostre chiese, nei nostri oratori. Si fa fatica a vedere i giovani, si fa fatica a vedere tante persone che prima frequentavano con regolarità la comunità ecclesiale. Siamo così oggi davanti al segno delle chiese semivuote. Certo, già prima della pandemia era forte l'invito ad individuare una nuova collocazione pastorale della Chiesa nel mondo di oggi. In questo momento quell'invito diventa una sorta di imperativo categorico. Non si può più andare avanti come prima, non si può più semplicemente fare finta di cambiare. È tempo di cambiare davvero. È tempo di mettere mano al cristianesimo del futuro, un cristianesimo fatto di incontro con Gesù, di innamoramento di Lui, un cristianesimo fatto di esperienza personale della preghiera, un cristianesimo fatto di vera fraternità e vera sororità, un cristianesimo che vive pienamente la logica della gioia. Serve perciò un vero nuovo Natale per la nostra Chiesa. E con la fine dell'anno andiamo anche verso la festa del Natale, una festa che saremo costretti a celebrare con tante limitazioni. È come se queste non fossero sufficienti a renderci un po' meno entusiasti degli altri anni, è arrivata pure la polemica circa l'orario della messa. Tanti lo hanno già detto e vale ripeterlo, è una polemica sterile. La data del 25 dicembre, ecco, per la nascita di Gesù è convenzionale, i Vangeli non dicono nulla a riguardo di tale cronologia. La prima comunità cristiana non celebrava neppure questo evento, il centro della fede era ed è la Pasqua del Signore. Risalgono al IV secolo le prime testimonianze sulla festa del Natale come festa della nascita di Gesù e sono legate proprio alla festa pagana della nascita del sole dopo la notte più lunga dell'anno nel solstizio invernale. E i primi credenti non fecero alcuna fatica a rileggere una tale festa pagana come la festa del vero sole che illumina il mondo, Gesù, che ci illumina con la sua parola, con la sua vita e con il suo messaggio d'amore. Va da sé che celebrare di notte questa festa ne esprima il carattere preciso, ma appunto di notte, non a mezzanotte. Ebbene, le polemiche della mezzanotte sono polemiche legate a un nervosismo diffuso, è un nervosismo che deriva dal fatto che nessuno, ma proprio nessuno, era preparato e ancora è preparato a quello che è successo e che ci sta succedendo con la pandemia da Covid-19. Ma pensarci bene, questa è la vita vissuta al modo degli umani. La vita è sorpresa, la vita è un delicato continuo sorprenderci del suo stesso donarsi, la vita è un fragile e grato sentimento della sua continuazione e prosecuzione a dispetto delle miriade e miriade di condizioni e condizionamenti che sembrano sempre lottare contro la vita stessa. E per questo con la vita e nella vita ci serve gentilezza, quella gentilezza recentemente richiamata da Papa Francesco e raccomandata a tutti con la sua enciclica Fratelli Tutti. A ciascuno di noi, cioè a me, cioè a te, auguro un 2021 gentile, che sia davvero un anno gentile.
Ascoltato l'Astrolabio, il podcast di Molte Fedi che vi terrà compagnia ogni mese. Grazie per essere stati con noi. Ma non è tutto. Sul nostro sito www.moltefedi.it, nella sezione eShop, troverete ogni mese uno o più cofanetti con alcuni interventi di nostri relatori. Questo mese saranno disponibili due raccolte. Dalla parte di Eva, un ciclo di tre incontri tenutosi nel 2017 sulla figura della donna nelle tre religioni con Martina Loreggian, Lidia Maggi e Nibra Sbregesh e Il giusto nelle tradizioni monoteiste, tre focus sulla figura dell'uomo retto tenutosi nel 2019 con Claudia Milani, Fabio Corazzina, Vael Farouk. Potete acquistare entrambi i cofanetti al prezzo complessivo di 4,99 €. Vi aspettiamo!